Eccoci, adesso affronterò le 3 ore che sono nel manuale, a partire da pagina 39 fino a pagina 47, ok? Svilupperò questi argomenti in 3 ore e questa, diciamo, è una sintesi della storia della disciplina. Cioè, è una sorta di highlights, di sommario, di abstract di tutto lo sviluppo storico della disciplina, quindi con una panoramica delle principali correnti politologiche e con lo sviluppo dei vari dibattiti che sono stati in tutto quattro all'interno delle relazioni internazionali. Ecco, tanto per farvi un esempio, spesso i corsi che ci sono in altre università italiane sono appunto queste 3 ore dilatate per 40, 50, 60 ore. Io invece ho fatto questa opzione, vale a dire il corso è articolato per argomenti e poi i vari dibattiti fra gli esponenti delle varie correnti politologiche saranno poi presentati argomento per argomento. Ecco, questa lezione è un po' come, che so io, se alla domenica sportiva fanno vedere tutti i gol, fanno vedere tutti i gol in 5 minuti e poi dopo fanno un servizio sulle singole partite con le principali azioni. Quindi ecco, ora questi sono gli highlights e poi gli argomenti li troverete diluiti nelle varie lezioni. Questo per Gorizia, A Trieste i dibattiti, diciamo, diluiti non ci saranno, perché darò spazio alle lezioni sui conflitti. In quanto che a Trieste non avete un esame di storia delle relazioni internazionali e invece a Gorizia lo avete. Allora, quindi, diciamo, sul testo questi argomenti voi li avete articolati in senso cronologico, Si comincia dalla corrente realista degli anni 20, no, scusate, la corrente idealista degli anni 20, poi si passa ai realisti, poi si passa agli anni 60, 70, 80, 90 e gli sviluppi più recenti. Ecco, però, diciamo, io ho pensato di non ripetere meccanicamente il manuale, perché sennò, insomma, sarebbe anche un pochino, diciamo, un pochino avvilente. Quindi, nelle lezioni orali, io in realtà farò una prima lezione sulle varie correnti liberali, la prima ora. Poi farò una seconda ora sulle varie correnti, i principali studiosi realisti, e poi farò una terza ora in cui farò una panoramica sulle altre correnti, quelle marxiste, post-marxiste, culturaliste e via discorrendo. Quindi mi sforzerò un pochino diciamo, di articolare, di aggregare un pochino le varie correnti. Però farò anche dei richiami cronologici, ovviamente. Ecco, in questa prima ora farò le correnti cosiddette liberali, perché la prima corrente che emerge a livello storico delle relazioni internazionali è proprio la corrente idealista dei liberali, ok? Quindi iniziamo con il primo argomento. Allora, dunque, la disciplina delle relazioni internazionali nasce, il primo corso viene istituito nel 1920, quindi abbiamo un compleanno proprio, diciamo, un po' sfortunato con tutte queste vicende del coronavirus, però la prima cattedra fu istituita nel Galles, all'University College del Galles, in un paesino che si chiama Aberystwyth, di pronuncia quasi impossibile, ci sono anche stato con mia moglie. È un paesino in cui piove 333 giorni l'anno, anche se hanno fatto le tazze con scritto sopra The Place of the Sun. Aberystwyth nasce la prima cattedra di relazioni internazionali ed ecco in che contesto siamo, un contesto storico e culturale. Diciamo, siamo in un periodo storico un po' particolare perché siamo subito dopo la Prima Guerra Mondiale, quindi subito dopo un evento che ha provocato uno shock collettivo enorme con i conflitti fra i vari paesi, fra i vari gruppi nazionalisti che sono sfociati in una terribile guerra mondiale con milioni di morti. E allo stesso tempo, però, dopo la Prima Guerra Mondiale c'è un evento nuovo, la costituzione della Società delle Nazioni. Quindi c'è un clima di ottimismo, eh? Un clima di ottimismo che in qualche modo pervade le università dei paesi che facevano parte appunto della Società delle Nazioni, e ovviamente il paese più sensibile a questo clima di ottimismo è la Gran Bretagna. Quindi soprattutto in Gran Bretagna, in Inghilterra in particolare, anche in Galles come vediamo, si sviluppano tutta una serie di corsi tenuti da studiosi che poi successivamente sono stati etichettati come studiosi idealisti. Non ci sono studiosi particolarmente brillanti o dei caposcuola che sono passati alla storia. Ecco, nelle note vengono citate un paio di intellettuali come Zimmern. Poi successivamente Angel o Merriam, però non sono nomi che sono passati alla storia come Morgenthau, Walls, Cohen, eccetera, eccetera. Ecco, questi studiosi qual era il contenuto delle loro teorie? Loro erano un pochino, diciamo, erano dei politologi ancora, diciamo, acerbi, c'era una forte influenza della filosofia politica, quindi in qualche modo questi studiosi forse erano un po' a mezza strada appunto tra la scienza politica e la filosofia politica. Loro in qualche modo auspicavano, ecco, speravano che la politica internazionale si sarebbe indirizzata verso la pace, che la pace sarebbe emersa proprio grazie all'influenza della Società delle Nazioni, questa organizzazione internazionale che per la prima volta radunava i principali stati del sistema internazionale. Quindi c'era un senso di fiducia nel diritto, il diritto internazionale, c'era un senso di fiducia nella democrazia, c'era una forte speranza nel presidente statunitense Wilson e nel principio di autodeterminazione nazionale che secondo Wilson avrebbe potuto risolvere i conflitti fra le nazioni europee, e quindi era un pochino, diciamo, appunto, successivamente è stata etichettata come corrente idealista, perché questi studiosi non si esprimevano tanto su ciò che emergeva dalla politica internazionale. E loro si esprimevano piuttosto su ciò che auspicavano che la politica internazionale sarebbe diventata. E naturalmente qui c'è una forte influenza, cioè gli idealisti sono una sottocorrente del liberalismo, quindi in qualche modo c'è una forte influenza del pensiero filosofico liberale. E soprattutto l'ispiratore principale di questa corrente degli idealisti è stato ovviamente Kant. Il suo scenario del Fedus Pacificum, quindi la confederazione di repubbliche di cui parlava Kant, vedeva in qualche modo una sorta di sbocco naturale diciamo, nella società delle nazioni. Ecco, ovviamente, diciamo. Questa fiducia nella società delle nazioni che avrebbe saputo rendere complementari gli obiettivi degli stati ed evitare i conflitti e soprattutto evitare le guerre, poi si rivelò una fiducia, diciamo, eccessiva. Purtroppo gli eventi storici hanno smentito le speranze degli idealisti. Quindi poi a partire soprattutto dagli anni 30, questa corrente entrerà in una crisi definitiva. E l'emergere del fascismo in Italia e del nazismo in Germania, con il fallimento della Società delle Nazioni che tutti conosciamo e che avete studiato a storia, poi farà sì che emergerà una corrente realista, soprattutto in seguito alla critica dello storico inglese Carr, e poi soprattutto nel secondo dopoguerra. Ecco, quindi questa corrente, diciamo, si esaurisce da sola, purtroppo. E quindi in qualche modo è ovvio che in seguito agli anni 30 il liberalismo entra in una fortissima crisi. Nella seconda ora presenterò il pensiero realista, ma è chiaro che dal 45, soprattutto dal 45 in poi, emergeranno gli studiosi realisti che evidenziavano il ruolo degli interessi nella politica internazionale e le dinamiche di conflitto e di potere. Quindi, ecco, quindi abbiamo presentato la corrente idealista dei liberali che è a pagina 39. Ecco, poi passerà un pochino di tempo prima di risentir parlare dei liberali. Diciamo che sostanzialmente ci sarà, ecco, un revival dei liberali emergerà in materia alle teorie dell'integrazione europea, e soprattutto attraverso la corrente cosiddetta funzionalista dell'integrazione europea. E questo lo vedremo nelle lezioni successive con studiosi soprattutto come Haas. Vale a dire, i liberali rialzano la testa alla fine degli anni 50, quando finalmente in Europa emergono dei comportamenti cooperativi da parte di un gruppo di stati, sei paesi fondatori della Comunità Economica Europea, e quindi i liberali possono rialzare la testa e dire finalmente, oh, guardate, la politica non è solo lotta per il potere, non è solo conflitto, non c'è solo la guerra fredda, non c'è solo Yalta, non c'è solo la guerra in Corea. Però la cooperazione può emergere anche a livello internazionale, seppure in un contesto storico-geografico molto delimitato, che era l'Europa. E poi i successivi sviluppi della comunità europea, che diventerà Unione Europea, hanno in qualche modo favorito diciamo, questo ottimismo. E quindi in qualche modo questa corrente funzionalista, che è parte del liberalismo, ecco, non la si chiama generalmente corrente delle relazioni internazionali proprio perché fa riferimento più una teoria rivolta all'Unione Europea. Quindi, ad esempio, in questo capitolo ci faccio solo un breve accenno, ma non la tratto. Però ricordatevi che dopo gli idealisti c'è anche dopo gli idealisti, i liberali si propongono nel dibattito internazionale attraverso, diciamo, la sottocorrente, chiamiamola così, di tipo funzionalista, di cui Haas è stato il principale esponente. Ecco, queste teorie di Haas sull'integrazione europea, ecco, le trovate, diciamo, le presenteremo a Gorizia, le trovate a pagina 156 e pagina 157. Il contributo principale di Haas è del 58, poi avrebbe scritto un secondo saggio nel 64. Ecco, poi però ci sono, per ciò che riguarda il dibattito invece delle relazioni internazionali vere e proprie, un'altra corrente dei liberali, siamo qui a pagina 42, e trattiamo questo paragrafo in cui si fa riferimento alle correnti utopista e istituzionalista dei liberali. Diciamo, i liberali in realtà, a parte questa parentesi delle teorie sull'integrazione europea, i liberali, diciamo così, emergono con due correnti tra gli anni 60 e 70. Alla fine degli anni 60 emerge un piccolo gruppo di studiosi che sono stati chiamati utopisti, quindi che vanno un pochino più là degli idealisti, diciamo così, e sono i cosiddetti promotori dei WOMP, si usa questa espressione. WOMP vuol dire World Order Model Projects, i progetti del modello dell'ordine mondiale. In italiano viene un pochino faticosa questa espressione. Sono un gruppo di studiosi utopisti che facevano capo a uno studioso, appunto Saul Mendelowitz, che era dell'Institute of World Order di New York, che io conobbi nell'86 quando partecipai a una prima conferenza in parallelo alla mia tesi di laurea a Brighton, nel Sussex, in Gran Bretagna. Conobbi sia lui che Galtung. Andai anche a una cena in cui mi sembra che cucinò Mendelowitz, o la moglie di Mendelowitz, non mi ricordo. Comunque, in qualche modo, qual era la tesi di questi utopisti? Questi utopisti si riallacciavano agli idealisti degli anni 20, quindi sostanzialmente 40 anni dopo, siamo attorno al 68. Ecco, il principale contributo di Saul Mendelowitz, se non ricordo male, era del 69 o qualcosa del genere. Loro dicevano: guardate, gli idealisti pensavano che la società delle nazioni avrebbe imbrigliato la conflittualità degli stati, la loro propensione a realizzare gli interessi, quindi entrare in conflitto e dopo il conflitto anche fare delle guerre. Loro speravano una società delle nazioni, ma la società delle nazioni ha fallito. Poi hanno fatto anche l'ONU, ma l'ONU non è mai riuscita a imbrigliare neanche lei il comportamento conflittuale degli stati. Quindi i WOMP, sostanzialmente, non i WOMP, dovremmo dire con più esattezza i promotori dei WOMP, diciamo, rilanciano, come in una partita a poker. Si sentono sull'orlo di una sconfitta, sull'orlo di un fallimento, allora rilanciano e dicono: oh, allora dobbiamo dimenticarci degli stati e dei governi, dobbiamo fondare una nuova politica mondiale basata su il superamento della forma di organizzazione statale. E quindi in qualche modo loro proponevano, loro pensavano che i valori come la pace, come il benessere economico, come la partecipazione politica, come la tutela dell'ambiente, potessero essere garantiti solo dal momento in cui l'umanità avrebbe superato la forma organizzativa di tipo statale. Quindi questi utopisti avevano una forte influenza anche del pensiero radicale, coloro che in qualche modo, soprattutto il pensiero radicale che è forte più nei paesi anglosassoni, non certo nei paesi dell'Europa continentale. Quindi una visione, ad esempio, finalizzata a ritenere che solo il superamento dell'organizzazione statale avrebbe potuto portare a realizzare questi valori dell'ordine mondiale, la pace, il benessere economico, la democrazia, eccetera, eccetera. E quindi si doveva sfondare una sorta di ONU, una sorta di ONU, però un nuovo ONU, anche se loro non usavano questa espressione, lo dico io per farvi capire meglio questo loro progetto. Una sorta di nuovo ONU basato non sugli stati, i cui membri non sarebbero gli stati, ma le organizzazioni non governative sostanzialmente. Un'assemblea generale dei popoli. Quindi, come capite, era uno scenario fortemente utopista e non c'era neanche nessuna capacità di individuare le strategie che avrebbero potuto portare a questo obiettivo. Ricordo che in quegli anni c'erano dei dibattiti tra gli studiosi di sinistra europei e questi americani, diciamo, utopisti. Gli studiosi di sinistra europea consideravano Mendlovitz e i suoi amici un po' come appunto degli utopisti, un po' del tutto scollegati dalle dinamiche sociopolitiche dell'epoca. Ecco, voi mi direte, ma questa corrente è stata importante? No, non particolarmente, è stata interessante dal punto di vista del dibattito scientifico, non ha avuto una rilevanza accademica forte, ecco, sono stati un piccolo gruppo che poi sono tramontati velocemente negli anni 70, anche perché negli Stati Uniti, insomma, anche l'ambiente radical non è molto forte. E in Europa la sinistra era troppo forte. I gruppi della sinistra, sia moderata che radicale europea, hanno sempre criticato Mendlovitz e i suoi amici. Come se avessero in qualche modo, fossero vittime di quella che in America Latina chiamano l'inflazione mentale. L'inflazione mentale è appunto l'utopismo, quando uno è così deluso dalla realtà che sviluppa degli scenari, loro li chiamavano i mondi preferiti, i preferred worlds. Dei mondi preferiti, però così utopistici che non si poteva neanche pensare, immaginare delle strategie per arrivare a questi scenari. Forse, boh, si potrebbe arrivare a questi scenari con una crisi, appunto, una crisi ambientale, disastri ambientali, la diffusione delle malattie, degli scenari apocalittici a cui purtroppo ci tocca pensare in questo periodo. Ecco, poi passiamo agli anni 70. Gli anni 70 danno ai liberali, diciamo, al di là degli idealisti, al di là dei funzionalisti, al di là degli utopisti, piano piano la politica cambia negli anni 70. In che direzione cambia? Ci sono due eventi che portano i liberali un pochino a riemergere nei dibattiti, quelli seri. Idealisti, utopisti erano troppo, diciamo, sul livello della filosofia politica. I funzionalisti si occupavano solo di Europa, quindi di un piccolo francobollo all'interno della politica mondiale. Ecco, però ci sono un paio di eventi che provocano dei cambiamenti. Questi eventi sono, numero uno, l'aumento dei prezzi petroliferi decisi dai paesi dell'OPEC, che avvengono nel 73 e nel 79. E numero due è l'aumento, diciamo, le mobilitazioni popolari contro la guerra in Vietnam, a cui l'intervento militare che fu attuato, come sappiamo, dagli Stati Uniti. E cominciamo dal primo evento. Che effetti ha, diciamo, l'aumento dei prezzi petroliferi? Ci sono due studiosi americani che sono Robert Cohane e Nye, sono forse due fra i maggiori esponenti del liberalismo contemporaneo, che in qualche modo, sulla base di questo episodio, scrissero un famoso saggio, un famoso libro che è Power and Interdependence. Quindi loro sostanzialmente replicarono, l'oggetto della loro teoria era criticare i realisti, nel senso di dire: guardate, non esistono più relazioni di potere asimmetriche così forti basate sul predominio degli stati occidentali o del blocco sovietico. E questi paesi dell'OPEC, in particolar modo alcuni paesi arabi, avevano saputo modificare le aspettative della politica internazionale, e quindi non c'era più una dinamica di rapporti di potere asimmetrici in cui i paesi del primo e del secondo mondo prevalevano, ma anche i paesi del terzo mondo riuscivano a prevalere nei rapporti di potere. Quindi non c'era più una situazione di potere asimmetrica, in cui A prevale sempre su B, rifacendosi al modellino che abbiamo studiato sui rapporti di potere, ma c'è anche B che riesce qualche volta a prevalere su A. E quindi, se c'è un rapporto di potere abbastanza simmetrico fra A e B, si può parlare di interdipendenza. Ecco, quindi è ovvio che comunque parliamo sempre di rapporti di potere in questa prima fase. Diciamo, questo fu un saggio che, come un pochino la ghianda dell'era glaciale, di quell'animaletto che conosciamo bene, iniziò a incrinare le certezze degli studiosi realisti. Ecco, poi il secondo evento, cioè l'aumento della partecipazione politica e le mobilitazioni che si sono sviluppate tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 negli Stati Uniti e anche in Europa contro la guerra in Vietnam, hanno, ad esempio, un certo studioso, Morse, nel 76, come vedete, scrisse dei saggi, scrisse un saggio in cui si diceva che, appunto, la politica estera non era più un dominio riservato dei governi e delle diplomazie, ma l'opinione pubblica e i movimenti collettivi, soprattutto i movimenti giovanili, si mobilitavano in materia di politica estera, tanto da far cambiare strategia diplomatica agli stati. Quindi, secondo Morse, la scelta degli Stati Uniti di ritirarsi dal Vietnam fu il risultato delle pressioni dell'opinione pubblica e dei movimenti collettivi giovanili contro questa guerra. Quindi non siamo più in un contesto politico-diplomatico come quello dell'Ottocento o delle due guerre mondiali, in cui sostanzialmente i governi possono decidere in materia di politica estera in modo, diciamo, del tutto autonomo, con un forte isolamento nei confronti dell'opinione pubblica. E questo è stato un mutamento, diciamo, abbastanza rilevante. E quindi, in qualche modo, diciamo, in questi anni, diciamo, ecco, questi due saggi, il primo di Cohane e Nye del 77, il secondo di Morse del 76, cominciano un pochino, sono come due ghiande che si piantano nel ghiaccio che è rappresentato dal predominio del realismo politico nei dibattiti della politica internazionale. Ecco, poi sostanzialmente, però, questi due saggi ancora non avevano consolidato una vera e propria corrente dei liberali. Questa corrente dei liberali, un pensiero liberale più articolato, si svilupperà tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Si svilupperà successivamente, e in qualche modo, diciamo, In genere si prende come data, si prende come data, diciamo, il 1982. Il 1982 perché in quell'anno uscì un numero speciale della rivista International Organization sui regimi internazionali. Quindi nell'82 e nei primi anni 80 i liberali, diciamo, fondano una corrente che si chiamerà, che sarà etichettata appunto a livello internazionale come corrente istituzionalista. La corrente istituzionalista, il cui maggiore esponente è Robert Cohen. Robert Cohen, che era lo stesso che insieme a Nye nel 77 aveva, diciamo, aveva scritto il saggio sull'interdipendenza. Ecco, questo numero speciale dell'82, l'International Organization, contiene una decina di articoli sui cosiddetti regimi internazionali. E il principale articolo che apparve in quella rivista era appunto quello di Cohen. Che cosa sostiene Cohen e gli altri studiosi cosiddetti istituzionalisti? Loro sostanzialmente arrivano alla conclusione che nella politica internazionale contano anche le istituzioni. Vi ricordate, delle istituzioni ci abbiamo dedicato un'ora di lezione, nelle lezioni precedenti. Qual era la constatazione principale di Cohen e soci, diciamo così? La constatazione principale era che, soprattutto in materia di commercio internazionale, si era consolidato un regime economico del libero commercio che in qualche modo prevedeva dei comportamenti di tipo cooperativo fra gli stati. E questo era un elemento importante e che smentiva quelle tendenze ai rapporti di potere, ai rapporti di conflitto evidenziate dai realisti. Quindi, in qualche modo, questa teoria istituzionalista si basa su questo assunto che gli stati, in certi settori della politica internazionale, come nel commercio internazionale, decidono di cooperare perché questo conviene, diciamo, sulla base di un processo di scelta razionale. Analizzeremo poi nelle lezioni, dopo Pasqua, le teorie, sui regimi internazionali, quindi avremo modo di approfondire questa teoria di Cohen. In questo momento ci basta ricordare che appunto Cohen, in questa teoria, diciamo, si limita, ecco, è un piccolo colpo di spalla al realismo politico, nel senso non è che Cohen dice guardate, i regimi contano anche in materia nell'arena militare delle relazioni internazionali, sulla pace e sulla guerra. No, su quello Cohen alza bandiera bianca, riconosce agli studiosi realisti che in materia di pace e di guerra contano i rapporti di potere, c'è Yalta, ci sono le cosiddette guerre del semaforo in Corea, in Vietnam, eccetera, eccetera. Però, ecco, in materia economica, Cohen dice, guardate, gli Stati Uniti, i principali paesi dell'Unione Europea, il Giappone, hanno scelto di cooperare perché liberalizzare il commercio sostanzialmente conviene a loro piuttosto che agire in un'arena completamente anarchica, in cui ognuno fa quello che gli pare. Ecco, quindi Cohen è il maggiore esponente della corrente razionalista degli istituzionalisti. Quindi le istituzioni sono i regimi economici internazionali, in particolare il regime del commercio, del libero commercio. Il regime monetario, basato sul fondo monetario, in realtà negli anni 60 e 70 è stato poco effettivo. Quindi il fondo monetario in quegli anni non ha svolto un ruolo importante nella politica internazionale. Quindi Cohen e gli altri esponenti del liberalismo, come ad esempio Krasner, un altro studioso che si occupava di regimi internazionali era Krasner, sostenevano che appunto, quindi mi raccomando, delimitate bene, non dovete pensare che Cohen sosteneva che le istituzioni prevalgono ovunque, le istituzioni prevalgono attraverso meccanismi di scelta razionale in certi settori più limitati. Più limitati diciamo, delle relazioni internazionali come il commercio internazionale. E questo, diciamo, lo trovate qui a pagina 42. Quindi, diciamo, a questo punto, poi ovviamente in quegli anni ci fu la teoria realista di Walz, ma questo lo vedremo nella seconda ora, e vediamo un attimo che cosa succede in parallelo, diciamo, sempre all'interno della corrente liberale. Quindi, ricapitoliamo, la prima corrente liberale importante è stata quella degli idealisti degli anni 20, e la seconda corrente è stata quella degli utopisti della fine degli anni 60, la terza corrente è stata quella degli istituzionalisti razionalisti guidati da Cohen nei primi anni 80, tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Ci sarebbe anche quella funzionalista di Haas, però quella funzionalista di Haas in genere non è ricordata come corrente delle relazioni internazionali perché si occupa solo di integrazione europea. Però effettivamente quella sarebbe, in realtà sarebbe quella la seconda corrente, e gli utopisti la terza e gli istituzionalisti razionalisti la quarta, però insomma lasciamola per il momento da parte, lasciamola in sottofondo questa corrente funzionalista di Haas. Quindi, diciamo, la quarta corrente emergerà invece soprattutto negli anni Ottanta e la trovate, diciamo, qui alla fine di pagina 44. Si tratta della corrente dei kantiani, i cosiddetti kantiani, guidati da uno studioso che si chiama Michael Doyle. Allora, come vi ho appena detto, vabbè, gli idealisti e gli utopisti sono un po' marginali, perché erano più dei filosofi che dei politologi. Cohen e gli istituzionalisti razionalisti si occupano, sì, di politica internazionale, ma anche loro, soprattutto, fanno riferimento ai regimi internazionali, ma soprattutto nell'arena economica, in particolare nel settore del libero commercio. E però, come vi ho detto, sull'arena militare Cohen alza bandiera bianca, dice no, lì contano solo i rapporti di potere. Ecco, e negli anni 80, però, in qualche modo, e anche dopo l'89, questa corrente dei kantiani si pronuncerà, proporrà una teoria molto importante, una delle teorie più di successo nelle relazioni internazionali, riferita alla pace. Così come, diciamo, i funzionalisti dicono che c'è la cooperazione all'interno dell'Unione Europea. Cohen dice che c'è la cooperazione all'interno del regime libero commercio e sostanzialmente i kantiani e Doyle sostengono una teoria basata sul rapporto fra il tipo di regime democratico e la pace. Formulano le teorie sulla cosiddetta Pacific Union. La Pacific Union, che sarebbe l'insieme dei paesi dell'Europa occidentale, inclusi ovviamente Canada, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, e questi paesi dal 1945 in poi avrebbero avuto rapporti pacifici. Negli anni 80, questi studiosi come Doyle sostenevano che questi rapporti pacifici derivavano dal fatto che fossero dei regimi democratici. Vale a dire, i regimi democratici non si fanno la guerra fra di loro. La tesi kantiana sulla Pacific Union non diceva certo che i regimi democratici non facevano mai la guerra. I regimi democratici fanno la guerra spesso e volentieri ad altri regimi autoritari, ma non si fanno la guerra fra di loro. Ora, negli anni Ottanta, questa teoria era in qualche modo criticata dai realisti che dicevano no, la pace era il risultato della deterrenza, era il risultato dell'equilibrio del terrore. E non a caso, dopo l'89, quando finisce la guerra fredda, queste teorie vengono fortemente indebolite proprio perché appunto la deterrenza non c'è più, eppure la pace resiste, resiste nella Pacific Union, non certo al di fuori della Pacific Union. In Est Europa, in Africa, in Asia, ci sono sempre più guerre, mentre invece la Pacific Union resiste. Quindi la teoria della deterrenza è stata smentita. La teoria del legame fra paesi democratici e pace invece viene fortemente confermata. Quindi in qualche modo i kantiani e Doyle forse alla fine, se dobbiamo in qualche modo fare una valutazione, una comparazione con la corrente di Cohen, forse i kantiani e Doyle riescono a emergere in modo più netto, in modo più definito rispetto agli istituzionalisti degli anni Ottanta. E soprattutto questo successo della corrente kantiana dei liberali emerge soprattutto dopo l'89, perché fino agli anni Ottanta, insomma, c'era un po' un pareggio. Dopo l'89 Invece i kantiani prevalgono sui realisti proprio perché la deterrenza finisce, però la pace continua. Mi spiego. A questo punto vediamo che cosa succede dagli anni 90 in poi. Abbiamo visto, quindi ricapitoliamo, idealisti e utopisti, poi fra parentesi ci mettiamo i funzionalisti, poi mettiamo come terza corrente gli istituzionalisti e razionalisti di Cohen, come quarta corrente i kantiani di Doyle, e la quinta corrente è una corrente che è stata etichettata, diciamo, dopo gli anni, già negli anni 80, però diciamo soprattutto dopo l'89, emerge un'altra categoria di istituzionalisti, cioè gli istituzionalisti si dividono in due gruppi di studiosi. Da un lato ci sono gli istituzionalisti razionalisti di Cohen, che continuano a scrivere, continuano a proporre le loro teorie. Ad esempio, l'erede principale di Cohen è questo studioso Moravsik, Moravsik, di cui io cito un saggio nella pagina 46 del manuale, un saggio del 1997. Ecco, Moravsik è l'allievo di Cohen. Tra l'altro Moravsik conosce bene Trieste, è uno studioso americano, no, britannico, scusate, che però è andato negli Stati Uniti, che ha vissuto per un certo periodo a Trieste, vicino al castello lì sul mare. L'ho conosciuto tempo fa in una conferenza. Ecco, però diciamo così, non ve lo chiedo il pensiero di Moravsik. Moravsik lo citeremo sulle teorie dell'Unione Europea, però diciamo questo suo contributo potete anche trascurarlo. Però sostanzialmente invece, diciamo, dagli anni 90 si emerge questa corrente che Cohen chiama riflettivista o riflessivista, il reflectivism. E altri chiamano, negli altri manuali di relazioni internazionali, voi la troverete citata come costruttivismo. Ecco, io il costruttivismo è un'etichetta che non mi piace per questa corrente, è un argomento un po' complicato, per degli studenti undergraduate come voi, diciamo, forse possiamo trascurare queste divagazioni accademiche. Possiamo semplicemente dire che, appunto, all'interno degli internazionalisti si sviluppano due correnti, appunto, come ho già detto, una razionalista e l'altra riflettivista. Qual è la differenza fra razionalismo e riflettivismo? Il razionalismo, gli istituzionalisti e i razionalisti, come appunto Cohen, cosa dicono? Sostengono che gli stati scelgono in modo razionale di rafforzare le istituzioni, in particolare il regime del libero commercio. Fanno un calcolo costi-benefici. Calcolano i costi-benefici di un'arena politica, cioè un'arena economica internazionale con delle regole, con il diritto internazionale da rispettare, e decidono in modo razionale che preferiscono il diritto rispetto all'anarchia, l'anarchia di un contesto economico in cui ognuno fa come si pare, e nessuno rispetta le regole sul commercio internazionale. Ecco, invece i riflettivisti fanno un ragionamento inverso, cioè per Cohen la freccia va dai singoli stati alle istituzioni, e invece per i riflettivisti sono le istituzioni che riescono a condizionare gli stati attraverso processi di tipo non intenzionale, attraverso processi di tipo non intenzionale. Chi sono i maggiori esponenti del riflettivismo? I maggiori esponenti del riflettivismo sono due e vengono citati qui a pagina 47. In particolare abbiamo Aichenberry, John Aichenberry, che ha scritto valanghe di saggi, ha scritto 10-15 saggi che trovate citati nel mio manuale, e un tedesco, Aichenberry americano, e poi un tedesco che si chiama Alexander Wendt. Spero che sia la pronuncia giusta, Wendt, che ha scritto un famoso saggio nel 1999. Ecco, a questo punto le cose, mi dispiace per voi, ma si complicano ancora un pochino di più, perché appunto in realtà il riflettivismo si sviluppa attraverso ulteriori due sottocorrenti, quella dei Chamberry, che è stata etichettata come la corrente del riflettivismo storico, e l'altra sottocorrente di Wendt, che è stata etichettata come riflettivismo sociologico. Vediamo di chiarire bene in questi ultimi 5 minuti della lezione che cos'è il riflettivismo storico e il riflettivismo sociologico. Allora, secondo Eichenberry, come fanno le istituzioni a rafforzarsi? Come fa la cooperazione a rafforzarsi nella politica internazionale? Ecco, possiamo anche aggiungere questo, possiamo aggiungere che la teoria di Eichenberry ha avuto molto successo negli anni 90, perché è stato colui che ha sostanzialmente scritto saggi sull'ordine mondiale. Quindi, secondo Eichenberry, negli anni 90 si sta consolidando l'ordine mondiale, e quindi le istituzioni internazionali si stanno rafforzando, e questo avverrebbe non così come prevedeva Cohen, attraverso un processo razionale in cui i maggiori governi e la politica internazionale decidono razionalmente di cooperare. Piuttosto avviene attraverso un processo inverso. Ecco, secondo Eikenberry ci sono determinati valori, quindi Eikenberry dà una definizione di istituzione che sulla base di quella che è stata scelta nel nostro corso non convince più di tanto. Lui per istituzione intende tutta una serie di valori, in particolare tre tipi di valori, la democrazia, il mercato e la pace. Cioè, secondo Eikenberry, nella politica internazionale questi valori si sarebbero consolidati così tanto, avrebbero funzionato così bene, che gli stati si sarebbero adeguati a dei processi che erano fuori dal loro controllo, dei processi di tipo non intenzionale. È come se le istituzioni, si usa spesso questa espressione, le istituzioni camminano con le proprie gambe. E diciamo, il fatto che la democrazia, il mercato e la pace abbiano avuto così successo all'interno dell'Occidente avrebbe spinto i governi a tentare di promuovere questi valori a livello internazionale, ma più trascinati per i capelli, cioè sono più i valori che riescono in qualche modo a conformare gli stati ad adattarsi ed attuare quei valori. È un ragionamento un pochino sofisticato, però in qualche modo, come mai si chiama appunto riflettivismo storico? Si chiama riflettivismo storico perché è basato sul cosiddetto meccanismo della path dependency. La path dependency è una sorta di slogan che emerge nelle scienze umane, come la organized hypocrisy. La path dependency significa che sono le istituzioni che attraverso la loro forza riescono a spingere gli stati, a spingere i governi ad adeguarsi a quelle istituzioni. Quindi la democrazia, il mercato e la pace che hanno avuto successo nella Pacific Union, nei paesi occidentali, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, eccetera, eccetera. Quindi il successo di questi valori, che secondo Eikenberry sono anche istituzioni, secondo noi no, ma insomma non importa, fa sì che gli stati si conformano e piano piano questi valori si diffondono a livello mondiale indipendentemente da un calcolo razionale degli stati sulla base del ragionamento di Cohen. Vi torna? Quindi in qualche modo diciamo. E non a caso, insomma, questo scenario non utopistico, no, questo è uno scenario che si è concretamente realizzato negli anni 90. Effettivamente c'era questa visione ottimistica dell'ordine mondiale che si sarebbe diffuso e gli stati hanno fatto, soprattutto occidentali, degli sforzi, seppure non così convinti, di promuovere mercato, democrazia e pace. Però è ovvio che questa teoria di Eikenberry con l'11 settembre entra un pochino in crisi, entra un po' in crisi, e poi soprattutto con l'intervento in Iraq del 2003. In qualche modo l'intervento in Iraq del 2003 non è path dependency, sono gli Stati Uniti che fanno una cosa che va un po' contro l'ordine mondiale sulla base della visione di Eikenberry, perché a questo punto l'Occidente non promuove più la pace, promuove la guerra. Quindi in qualche modo, ecco, la teoria di Eikenberry entra in crisi e non a caso nel decennio successivo emerge la teoria di Wendt. Wendt è questo tedesco, promotore di un approccio sociologico alle relazioni internazionali. Secondo Wendt, le istituzioni, è sempre un riflettivista, chiamato costruttivista dalla maggioranza degli studiosi e nella maggioranza dei manuali, però io preferisco, come vi dico, questa espressione riflettivista. È una seconda corrente del riflettivismo sociologico che è un po' più pessimista di quella di Achenberry. E cosa fa Wendt? Wendt sottolinea il ruolo dell'identità, il ruolo delle ideologie, il ruolo appunto delle appartenenze, e quindi in qualche modo la sua teoria è più pessimistica perché enfatizza per certi aspetti anche le dinamiche più conflittuali. Quindi queste identità, queste appartenenze, queste idee emergono dopo l'11 settembre, il conflitto che in qualche modo si sviluppa a livello internazionale a vari livelli, soprattutto tra l'Islam fondamentalista e l'Occidente. In qualche modo Wendt richiama anche Huntington, è molto vicino anche ad Huntington. Huntington lo analizzeremo, gli daremo uno spazio importante nelle ore successive. E farò un accenno nella terza ora di questa lezione. Quindi, in qualche modo, ecco, Wendt, anche lui ha una definizione di istituzione che non è quella data nel nostro corso. Anche lui con le istituzioni intende le ideologie, l'identità. Però, ecco, mentre Achenberry sottolineava che questi valori di democrazia, pace e mercato avrebbero generato la cooperazione, Achenberry invece sostiene quasi il contrario, cioè che queste forte identità, questi sensi di appartenenza all'Occidente, all'Islam, eccetera, eccetera, condizionano gli stati indipendentemente dalla loro intenzionalità. Quindi anche Wendt è un antirazionalista, non è certo vicino a Cohen. E però in qualche modo, ecco, il ruolo di queste istituzioni, quindi c'è sempre la freccia che va dalle istituzioni ai singoli attori, quindi è la freccia, per Cohen la freccia è dai singoli attori alle istituzioni, per Achenberry dalle istituzioni ai singoli attori e anche per Wendt dalle istituzioni ai singoli attori. Però mentre per Achenberry questa freccia genera effetti positivi, genera l'ordine mondiale e la pace, la democrazia e il mercato che spingono gli stati a conformarsi sempre di più a istituzioni democratiche, a realizzare la pace, a realizzare il libero mercato, per Wendt invece questi meccanismi di identità, questi sensi forti di appartenenza e questo ruolo delle idee spinge gli stati invece a entrare in conflitto. E quindi lo scenario della politica internazionale dopo l'11 settembre è ovviamente uno scenario più conflittuale. Quindi in qualche modo diciamo delle due sottocorrenti del riflettivismo, quella di Achenberry, di tipo storico, che si basa sulla path dependency, sulla base sulla capacità di questi valori di diffondersi a livello internazionale senza che gli stati attuino dei meccanismi razionali di scelta, faccio questo sulla base del costi-benefici, come diceva Cohen, piuttosto che quest'altro. Quindi diciamo l'esito di secondo Achenberry è positivo, ordine mondiale, cooperazione, pace. Ecco, l'altra corrente del riflettivismo, quella sociologica di Wendt, ci dice, cioè il meccanismo a livello scientifico è lo stesso, sono le istituzioni, sono queste identità, queste ideologie che tirano per i capelli gli stati. Quindi gli stati non riescono a formulare un processo autonomo, razionale, di scelta sulla base del rapporto costi-benefici, come diceva Cohen. Però, mentre Achenberry dice che l'esito finale è la cooperazione, Wendt ci dice: no, guardate, l'esito finale è il conflitto. Quindi è difficile contemperare queste dinamiche. Quindi, Wendt è uno studioso un po' anomalo. Come vedete, gli sviluppi all'interno dei dibattiti fra gli studiosi sono sviluppi a volte imprevedibili. Quindi, abbiamo uno sviluppo degli istituzionalisti, che è uno sviluppo un po' che va nella direzione del pessimismo, mentre in genere diciamo, gli idealisti, gli utopisti, i funzionalisti, gli istituzionalisti razionalisti come Cohen o gli istituzionalisti riflettivisti come Achenberry sono ottimisti. L'unico pessimista è Wendt, però di fatto la politica internazionale dopo l'11 settembre ha preso dinamiche non tanto cooperative. Va bene, allora sui liberali ci fermiamo e adesso passerò alla prossima ora sui realisti. Grazie.